Ecumenismo e dialogo. Un programma a cura di Radio Sacra Famiglia.
Buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Sacra Famiglia. Io sono Giorgio Nesler, il referente per il dialogo interreligioso della diocesi di Bolzano e Bressanone, e sono qui per salutare un ospite molto particolare, un ospite che ci onora della sua presenza. E, l'avremmo invitato, ma a una serata che poi abbiamo dovuto purtroppo annullare al Teatro Cristallo. Si tratta del professor Marco Del Corso, che saluto cordialmente.
Buongiorno.
Buongiorno Marco, grazie di essere venuto. Marco Del Corso è docente presso l'Istituto di Studi Ecumenici di Venezia e anche il direttore del Master di Dialogo Interreligioso, se non sbaglio. Sempre a Venezia, mi sembra, Marco.
Sì, confermo, sì, nello stesso istituto.
Nello stesso istituto. E ti avevamo invitato molto volentieri a venire a parlarci di dialogo interreligioso e poi in causa queste giornate sempre di difficile, di lockdown, di difficoltà a muoversi, a spostarsi, abbiamo pensato di invitarti in radio, a Radio Sacra Famiglia, per parlarci un pochino di questo dialogo interreligioso. Però, prima di parlare di dialogo interreligioso, pensavo sarebbe da capire un pochino, ma perché questa parola? Cosa significa questa parola dialogo che sentiamo così spesso, che ci sembra importante, ma ci sembra forse anche un po' ovvia? Perché si parla tanto di dialogo?
Certamente la parola dialogo rischia di essere appunto inflazionata nelle discussioni intra ed extra, diciamo la riflessione poi ecclesiale o teologica addirittura, insomma, tanto più quella culturale, non una parola forse a volte abusata, ma di per sé, insomma, il dialogo ha una valenza in primis civile, oserei dire, no? È uno stile di convivenza, descrive, declina uno stile di possibile convivenza tra persone appunto differenti, diverse per cultura, per religione, quando si tratta di questo, per visione del mondo, forse anche, no? E la proposta del dialogo, come dice la parola, l'etimologia, ci ricorda, no, quel discorso del logos, del discorso tra, no? Quindi che pretende o intende due persone che si mettono in relazione. Ma questo è un aspetto, diciamo così, in superficie. Il dialogo è anche tanto più un'esperienza, direi addirittura spirituale, no? Perché se dovessimo tornare o comunque andare alla dimensione interreligiosa che sottende anche questa nostra conversazione, sono proprio i vescovi teologi dell'Asia esperti di dialogo per necessità. Sto parlando di vescovi dei cattolici e dei vescovi dei credenti teologi cattolici che appunto in un contesto di minoranza, quindi di necessaria apertura e incontro e dialogo appunto con gli altri mondi religiosi così ben rappresentati in Asia, insomma, dicono che oggi per essere religiosi occorre essere interreligiosi, e direi che, parafrasando anche un'altra frase famosa del Cardinale Martini, la differenza non è mai tra credenti e non credenti, tra dialoganti o non dialoganti, insomma, di persone che scelgano uno stile di dialogo per la convivenza, anche religiosa, interreligiosa oppure no.
Per cui il dialogo interreligioso, ci dicevi che nasce oppure si rafforza dall'esperienza di questi vescovi in Asia, si potrebbe
diciamo
dire
che,
così?
Sì, diciamo che il loro punto di vista è una prospettiva interessante, perché noi non siamo abituati a pensare così questo tema, perché il nostro casomai diciamo nasce, diciamo così, chiamiamolo, da una concessione alla comunità di maggioranza che in questi anni ha dovuto mettersi in rapporto, in relazione con appunto comunità di altro tipo, comunque minoranza. Viceversa, in Asia è stato così per la comunità cattolica, che è sempre vissuta da, diciamo, in una condizione di minoranza, e che quindi si è dovuta aprire. E in questa esperienza di apertura, appunto, di dialogo, la scoperta della valenza, insomma, anche pratica, oltre che teorica, dell'importanza del dialogo.
Certo, interessante, interessante questa cosa. Ma secondo te, noi come società abbiamo bisogno anche di questo dialogo, cioè di questo dialogo interreligioso? Cioè, o meglio, il dialogo interreligioso può essere forse anche una necessità, un valore per la nostra società, anche se appunto siamo in una società di maggioranza cattolica, per cui ancora per noi è un po', come dicevi tu, una concessione. Ne abbiamo bisogno come società di questo dialogo.
Sì, stavo dicendo che dicevo che il dialogo, certo che sì, è una, come suggeriva la domanda tua, insomma, è una necessità, appunto. Ma la metterei così, prima di tutto, appunto, di carattere quasi appunto civile, pubblico, ecco, fa parte della convivenza, perché se questo approccio può spiegare, diciamo che abbiamo la scoperta del ventunesimo secolo, appunto, che la differenza è irriducibile, no? Perché abbiamo esaurito le due maniere con cui nella storia, in estrema sintesi, abbiamo interpretato il rapporto con la diversità, o nella storia coloniale più antica, diciamo, espellendo, appunto, basta dire, insomma, della Reconquista e dintorni, per dare un'immagine, una cornice storica, o integrando, no? Questo è più moderno, no? Integrando la diversità, quindi tu sei dei nostri se smetti di essere altro da noi, diciamo così. E se questi due modelli, quello dell'espulsione e quello dell'integrazione, segnano la loro, come posso dire, fine, perché sono rilevati non corretti rispetto al rapporto con l'altro, appunto, la scoperta che facciamo oggi è quella della, ripeto, della, con una parola usata dagli analisti, no? Della irriducibilità della diversità, insomma, che la diversità è arrivata per restare, insomma, no? Non possiamo negarla, né confinandola, né sublimandola. C'è, esiste, fa parte della vita quotidiana, delle nostre case, delle nostre città, delle nostre piazze. A questo punto il dialogo diventa interessante e importante dal punto di vista civile. Se poi volessimo fare un passetto in più dal punto di vista religioso, ma non so se anticipo una riflessione che magari potremmo fare anche dopo. Dal punto di vista teologico, diciamo così, il dialogo interreligioso è, come posso dire, un cammino difficile, attenzione, non mitizziamo, è difficile, faticoso, rischioso, dice anche Panikkar, però sicuramente liberante, e soprattutto della possibilità di scoprire la presenza di Dio, diciamo, anche nelle altre storie spirituali e religiose, no? Dio è più grande delle nostre confessioni, delle nostre definizioni, per dirlo. Direbbe a questo punto Papa Francesco: Dio non è cattolico, e dire questo vuol dire che Dio appunto riposa e si rivela, ecco, anche in tante altre esperienze che, quando messe in relazione, possono arricchire la stessa esperienza spirituale della persona.
Certo, questa è una cosa, diciamo abbastanza nuova. Spesso c'è anche un po' il timore, penso, latente di perdersi. Insomma, se penso alla nostra Chiesa, spesso il timore che c'è è quello di dire: ma insomma, sappiamo così poco della nostra stessa fede, della nostra stessa religione, che andando a interessarci o a dialogare con altre religioni rischiamo di perderci. Invece tu dici no, è importante perché non dobbiamo più vedere l'altro come sì, quasi una cosa negativa, quasi un po' il nemico, come è stato una minaccia, come è stato il secolo scorso, durante, se penso, insomma, alle guerre, a queste divisioni tra noi e gli altri. Forse sta un po' cambiando il tempo, speriamo.
No, senz'altro, senz'altro, se vogliamo guardare la prospettiva dall'alto, poi dopodiché le dinamiche e le reazioni appunto sono anche di segno opposto, no? Sicuramente ci sono quello che i sociologi definiscono identità reattive, cioè mi scopro cristiano, tanto più cattolico, solo quando vedo attorno a me la presenza degli altri, magari musulmani, no? Prima non sapevo neppure di esserlo, prima, invece a questo punto rivendico un'identità. Ecco, queste sono sicuramente reazioni, appunto, diciamo così, mi permetterei di dare questo tipo di definizione sbagliate, un problema vero, un problema del rapporto con l'altro, appunto. Quello rimane. La risposta matura però non può essere reattiva, non può essere in contrapposizione, no? Ma sarà appunto in confronto, no? In un cammino, appunto, come se per dare un'idea anche per chi ci sta ascoltando. Proponessimo appunto il percorso verso la cima della montagna e poi scopriamo che ci sono sentieri diversi che portano su quella cima, no? Tutti portano alla cima, ma ognuno arriva attraverso strade diverse. Queste sono le religioni. Le religioni non sono mai, sono solo mappe, non sono mai il territorio, no?
Certo. Questo faccio una domanda tra parentesi. Questa che è un po' la base del pensiero per un dialogo anche appunto interreligioso, dovrebbe essere, diciamo, la consapevolezza di tutte però le religioni, diciamo, non solo la nostra come cattolici, ma è necessario che questo diventi anche un po' il pensiero degli altri per entrare in dialogo. Tu cosa ne pensi?
Senz'altro, senz'altro, sta dicendo una cosa importante, tanto più in questo momento storico, diciamo così, dove sicuramente la teologia cristiana, piuttosto che solo cattolica, no? Su questo ha fatto un percorso, dei processi, dei progressi, per il mondo cattolico basti dire Vaticano II in poi, ecco, se vogliamo dare anche lì un appiglio storico e concreto, cosa che nelle altre religioni, magari non è così evidente, così neppure così facile, va da sé, negli altri mondi religiosi, anche perché poi gli approcci, le categorie sono diverse, no? Se pensiamo al buddismo, per dire anche lì, senza adesso pretendere di fare un elenco, delle religioni, ma insomma il buddismo evidentemente non ha un approccio, come posso dire, missionario, come invece ha la teologia cristiana, no? O quelle abramitiche. O musulmana in questo caso, e quindi non ha magari quel problema lì, però è vero anche appunto che questo è un tempo favorevole per le religioni. Io penso che da questo punto di vista le esperienze pratiche per fortuna sono molto più avanti e a Bolzano me le insegnate delle riflessioni teoriche, quando è vero come è vero che in nome di, che so, di appunto di necessità, cioè adesso la pandemia, ma possiamo dire insomma altri problemi che poi succedono alla città, le comunità rispondono, no? Con solidarietà, mettendosi insieme. Vuol dire che quella cosa è possibile, che quella cosa si può fare e che anche il pensiero su quella cosa, se era questa la domanda, può cambiare. Insomma, io sono convinto che le religioni sono in movimento,
Sì.
anche quelle appunto, le altre rispetto a quella cristiana, sono in movimento. E avremo bisogno di persone della seconda, terza, quarta generazione che possono aiutare a rimanere fedeli alle fonti, ecco, perché vorrei che fosse chiaro anche questo, cioè non si tratta di ammodernare genericamente come se insomma le religioni dovesse cedere qualcosa, si tratta di tornare alle fonti, no? E scoprire che il nome dell'unico Dio appunto è, direbbero i saggi in India, è detto in tanti modi.
Certo. Vedo che il nostro tempo, come sempre, è avaro e ti ringrazio molto per questa ultima anche citazione del dialogo in senso concreto, del dialogo quando ci sono persone di religioni diverse che si incontrano e fanno anche delle cose assieme, come cerchiamo di farlo al Giardino delle Religioni, che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori conoscono. Per le trasmissioni precedenti e nel quale ne abbiamo parlato. Marco Del Corso, professor Marco Del Corso, ti ringrazio molto per questa prima chiacchierata e già da ora ti invito a venirci a trovare la prossima volta alla prossima trasmissione per continuare questo discorso che oggi abbiamo incominciato sul dialogo interreligioso. Ti ringrazio molto.
Sono io che ringrazio voi della pazienza e buon cammino.
Grazie, grazie anche a te e cari saluti anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di Radio Sacra Famiglia.